Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di radio SBS, questa mattina con voi Francesca Rizzoli. Torniamo ancora in Italia, dove appunto si è conclusa nelle scorse ore una lunga giornata, dove è arrivata la notizia ufficiale delle dimissioni di Mario Draghi, una notizia ovviamente attesa e annunciata. Ma prima di capire meglio quello che succederà, già appunto i media italiani parlano di elezioni a fine settembre, vogliamo capire innanzitutto che cosa è successo appunto in Italia nella lunga giornata di ieri, quando Mario Draghi si è recato a Montecitorio per le comunicazioni delle sue dimissioni, e a partire da lì tutto quello che è accaduto. Abbiamo con noi questa mattina il giornalista Carlo Fusi, esperto di politica italiana, che è in collegamento da Roma. Carlo, buongiorno, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS ancora una volta.
Grazie, buongiorno a voi e ben ritrovati a voi, appunto.
Allora, partiamo appunto con un po' un riassunto. Noi chiaramente, essendo dall'altra parte del mondo, ci siamo un po' persi le dinamiche della lunga giornata che avete trascorso in Italia ieri, appunto 21 luglio. Raccontaci un po' come è andata. Abbiamo detto appunto la notizia è quella delle dimissioni di Mario Draghi. Aiutaci un po' a mettere la giornata nel contesto. Che cosa è successo?
Allora, spingiamo il tasto rewind, torniamo a mercoledì sera, il giorno in cui Draghi ha chiesto la fiducia e i 5 Stelle, per un verso, rimanendo in aula ma non votando, e il centrodestra cosiddetto di governo, cioè Salvini e Berlusconi, gliel'hanno negata, sono proprio usciti dall'aula. A quel punto è apparso chiaro, nonostante Draghi avesse ottenuto poi la fiducia, visto che erano rimasti pochi, diciamo così, in aula a votare al Senato con 95 voti contro 38, il Presidente del Consiglio ha preso atto della totale disgregazione della sua maggioranza, è andato al Quirinale, ma non si è dimesso, non si è ridimesso formalmente. Ha lasciato passare tutta la notte perché, d'intesa col Presidente della Repubblica, era necessario evitare contraccolpi troppo bruschi anche per i mercati, insomma per una vicenda, per un evento che comunque per l'Italia segna un punto di drammaticità. E dunque giovedì mattina alle 9, poiché era previsto che il dibattito sulla fiducia continuasse dopo il voto del Senato anche alla Camera, il Presidente del Consiglio si è recato a Montecitorio, dove però il dibattito non c'è stato perché appunto Draghi ha comunicato a inizio della seduta che lui si apprestava ad andare al Quirinale per gli adempimenti, gli intendimenti che voleva mettere in campo, e quindi la seduta è stata sospesa. Draghi è andato a parlare con Mattarella, ha riproposto le sue dimissioni, Mattarella ne ha preso atto e ha annunciato con un comunicato che a norma dell'articolo 88 della Costituzione avrebbe sentito i presidenti delle Camere. L'articolo, il riferimento all'articolo 88 è fondamentale perché è quello che determina i poteri di scioglimento in base al capo dello Stato. E dunque, a quel punto la crisi era conclamata e il Presidente della Repubblica, come annunciato, ha ricevuto prima il Presidente e la Presidente del Senato Casellati, poi quella della Camera Fico, a entrambi ha fatto presente che la legislatura non poteva più andare avanti e dunque nel primo pomeriggio intorno alle 17 ha emesso un breve video nel quale appunto ha annunciato la volontà di sciogliere il Parlamento e di votare entro i 70 giorni previsti dalla Costituzione per lo scioglimento. Il Consiglio dei Ministri successivo ha poi stabilito che il voto si terrà il 25 di settembre. Quindi gli italiani il 25 di settembre andranno a votare per eleggere il nuovo Parlamento. Questa data così anticipata, diciamo così, rispetto anche alle previsioni, si parlava di ottobre, in realtà serve perché il Presidente della Repubblica ha detto che non ci possono essere vuoti in una condizione di difficoltà come quella che vive il Paese, quindi prima si va a votare, prima si insederà il nuovo Parlamento, prima si potrà avere un nuovo governo nella speranza di poter predisporre almeno la legge di stabilità, cioè la finanziaria, entro il 31 dicembre, in modo da evitare l'esercizio provvisorio, che sarebbe davvero un bel guaio, anche come immagine proprio, insomma, nel rispetto del resto dei partner europei.
E chiaramente tutto questo potrebbe creare ancora più instabilità di quella che già in Italia esiste. Ecco, appunto, sì. Dicevamo, si voterà domenica 25 settembre, appunto, questo ce lo spiegavi tu in base a queste regole che concedono un massimo di 70 giorni dal giorno dello scioglimento, ma anche un minimo sì. di 60 per permettere le complesse operazioni di presentazione delle liste e una giusta campagna elettorale. Ecco, che cosa possiamo aspettarci per questa campagna elettorale, tra l'altro insomma molto particolare, visto che avverrà in piena estate?
Ma insomma, diciamo, è una campagna elettorale che non solo è anomala per come si è determinata la crisi, che è una crisi che crea grandissime difficoltà al paese, questo è inutile negarlo, e che, come dire, toglie di mezzo il personaggio più autorevole certamente in Italia, ma forse anche in Europa, e questo naturalmente è un danno. Però è una crisi, oltretutto, che si svolge e che porta a un'elezione anticipata in un periodo che, insomma, diciamo, l'Italia non ha mai conosciuto. Forse bisogna ritornare agli inizi del regno per campagne elettorali che si svolgono, sono svolte in estate e poi hanno sfociato nel voto neanche autunno, ma insomma a fine estate. E la stessa cosa succederà adesso, quindi è una specie di unicum, perché poi in base agli adempimenti di legge bisognerà definire i simboli e le liste entro metà agosto, proprio a ridosso di Ferragosto, e appena una settimana dopo poi i candidati per le elezioni. Quindi insomma sarà una campagna elettorale davvero sotto l'ombrellone e insomma, diciamo, con modalità molto particolari. Naturalmente a questo appuntamento poi si arriverà con l'attuale legge elettorale, con il Rosatello, mi si era parlato molto nei mesi scorsi della possibilità di cambiare, di andare verso un proporzionale, invece non sarà così, per cui il 60% dei parlamentari, che stavolta sono ridotti sulla base della riforma costituzionale fortemente voluta dai 5 Stelle, avremo un taglio di circa di un terzo dei parlamentari, quindi 200 senatori, 400 deputati, 600 al posto dei 915 di prima, e si andrà sulla base, ripeto, della legge elettorale attraverso schieramenti, perché secondo il Rosatellum il 60% dei parlamentari viene eletto su base proporzionale, ma il 30-31 invece sulla base di collegi uninominali, cioè dove si presentano tutti i candidati dei vari partiti, chi arriva primo vince. Quindi si presenta un solo candidato per ogni schieramento. E questo secondo i calcoli che fanno quelli di centrodestra, che poi sono stati, come dire, i più determinati ad andare al voto, beh, questo potrebbe portare a una maggioranza, secondo i sondaggi, molto forte per lo schieramento di centrodestra, guidato a questo punto, se le cose verranno confermate, se i voti confermeranno i sondaggi, dalla Meloni, che otterrà, secondo quelle stime, il maggior numero di voti, e quindi porrà la sua candidatura alla presidenza del Consiglio, perché nel centrodestra la regola è che il partito che prende più voti esprime il presidente del Consiglio.
Ecco Carlo, e questa crisi chiaramente mette anche un po' così in difficoltà il paese dal punto di vista delle misure sulle quali il governo stava lavorando, un grande punto di domanda su che cosa succederà con appunto misure come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli interventi per la riduzione del cuneo fiscale al salario minimo, insomma che cosa succederà con queste misure chiave sulle quali appunto il governo si doveva mettere a lavorare?
Ovviamente il governo deve sbrigare, secondo la dicitura che lo stesso capo dello Stato ha usato, il disbrigo degli affari correnti, quindi non è più nella pienezza dei suoi poteri. Questo significa, pone alcune limitazioni, anche se poi il PNRR prevede che in casi specifici, visto che in tutti i paesi europei si vota, prevede che ci sia una certa elasticità nel rispetto dei tempi, e questo insomma potrebbe portare il governo dimissionario Draghi a varare alcune misure, non l'attuazione delle deleghe, perché quello non si può fare, però insomma interventi che, come dire, continuino a tenere il paese sui binari degli impegni riformisti presi con l'Europa. Certo, salta la riforma fiscale, quella non si potrà fare, è stato espunto dall'ultimo provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri di oggi la questione della liberalizzazione per i tassisti, che pure aveva provocato tanti problemi. Quindi insomma il governo cercherà di fare tutto quello che può fare, anche sulla base, ripeto, di quello che ha chiesto il Presidente della Repubblica, che ha detto: nella condizione in cui stiamo non ci possono essere stop, fermi in margine, dobbiamo comunque lavorare, perché non possiamo permetterci, anche dal punto di vista pandemico, anche dal punto di vista proprio della gestione della sanità, non possiamo permetterci momenti di fermo. Però fammi ritornare un attimo sulle vicende dei, degli schieramenti, perché il voto, il non voto a Draghi ha provocato uno smottamento molto forte, soprattutto in Forza Italia, perché insomma, diciamo, era il partito che più sembrava vicino alle, alle sensibilità draghiane, che quindi non avrebbe mai votato la sfiducia. Il fatto di averlo fatto, e chiedo scusa della ripetizione, cioè il fatto di aver acconsentito alle, alle dimissioni e a, all'avvio della campagna elettorale, ha provocato in Forza Italia smottamenti. I tre ministri, tutti e tre i ministri, Brunetta, Gelmini e Carfagna, hanno lasciato Forza Italia insieme anche ad altri deputati, a testimonianza che comunque la compilazione delle liste e le ripercussioni di questa vicenda non saranno facili da assorbire. Berlusconi stasera ha fatto un'intervista al TG2 in cui ha detto ai ministri che se ne sono andati riposano in pace, e ha detto che Draghi sarà, è stato lui a voler abbandonare perché forse era stanco. Quindi questo dà il senso del clima molto diciamo elettrico nel quale si condurrà la campagna elettorale. E ritornando invece alla questione del PNRR, ripeto, alcune delle riforme che erano in cantiere sono inevitabilmente destinate a fermarsi, ad andare sul binario morto. La gestione invece di quello che sono gli impegni già presi e la continuazione e la prosecuzione sul binario del, degli impegni presi con la UE, quello sì, anche perché è fondamentale per ricevere poi i finanziamenti, altrimenti se no paradossalmente la UE potrebbe addirittura richiedere indietro i soldi se, se le riforme italiane non vanno in porto.
Ecco Carlo, una battuta finale. Dicevamo appunto, siamo a fine luglio, un periodo in Italia in cui insomma chi non è già andato in vacanza si sta preparando a farlo, quindi di solito appunto è il momento in cui tirare un po' il fiato per prepararsi poi a settembre a ripartire. Insomma, un'Italia in cui ci sono tante tensioni, come ripeto nel resto del mondo in questo momento, ma insomma è un paese piuttosto stanco dal Covid, stanco anche dal caldo, dalle temperature veramente record che state passando in questi giorni, a cui si aggiunge la crisi di governo. Che aria si respira, sai, anche con tutta questa situazione, che appunto come dicevi ben tu prima, ci si prepara una campagna elettorale anomala, insomma la gente veramente si stava per prendere diciamo una pausa e invece quantomeno dovranno mantenersi un po' aggiornati per tornare a settembre a votare.
Allora, per quello che riguarda il caldo, innanzitutto confermami che da voi fa freddo, che quindi il freddo c'è, non è scomparso.
No, c'è, fa ancora freddo,
da
esiste.
Noi non c'è altro che la ricerca di un po' di fresco e l'idea che possa arrivare di nuovo l'inverno è ben vista. No, adesso, a parte le battute, anche se il caldo è veramente un problema, che aria si respira? Allora, c'è il sentimento forte di una drammatizzazione che ha portato ad uno sbocco che la maggioranza degli italiani, come hanno riportato i sondaggi e come peraltro ha detto anche il Presidente del Consiglio nel suo intervento al Senato, insomma la maggioranza degli italiani non voleva. Cioè l'idea di fare una crisi proprio adesso e a maggior ragione poi andare addirittura a votare appunto in un periodo non solo anomalo ma insomma forse senza precedenti, beh, insomma, diciamo, non è visto molto bene. C'è una grande preoccupazione per quello che può essere non tanto il voto in sé, che è un'espressione di democrazia, ma le conseguenze e anche i rallentamenti appunto nell'azione di governo. E il clima è di grande preoccupazione, sia quelli che sono contenti che si vada a votare perché non pensavano che insomma, il governo Draghi avesse esaurito la sua spinta propulsiva, sia quelli che invece lo volevano sostenere. E beh, tutti quanti, e giù per i rami anche i cittadini, sono preoccupati per un inverno che rischia di essere molto molto difficile. La speranza è però è che, e quindi gli italiani non sono distratti da questo punto di vista, questo deve essere chiaro, cioè siccome l'astensionismo ha fatto da padrone nelle ultime elezioni, soprattutto in quelle amministrative dove quasi la metà non è andata più a votare, questa volta sul fatto che si possa votare, che quindi il destino del paese sia davvero nelle mani degli elettori, come più di altre volte, beh, insomma, questo accresce un sentimento di partecipazione, quindi è immaginabile che parecchi siano, che l'astensionismo possa anche ridursi. Però questo dipende anche dai partiti, dalle forze politiche, dagli schieramenti, cioè la possibilità di presentare programmi chiari, obiettivi specifici, indicato con chiarezza come raggiungerli, beh, questo senz'altro può aiutare i cittadini ad avere maggior consapevolezza della posta in gioco, della sfida che le urne propongono. l'idea è che la campagna elettorale possa svolgersi sotto questo profilo e non diventi invece un alterco continuo, uno scontro che non fa bene a nessuno.
E come sempre noi staremo a vedere molto attenti qui dall'Australia che cosa succede in Italia. Carlo Fusi, giornalista esperto di politica italiana, noi ti ringraziamo per essere stato con noi anche questa mattina e ti diamo appuntamento alla prossima.
Sono io che ringrazio voi, grazie, buon lavoro.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.